Improvvisamente mi sembra di volare. Gli occhi si cominciano ad abituare al buio. L'unico mio riferimento è la strobo lights.
Il mal d'Antartide. Io, nonostante sono un militare grande e grosso, tutte le volte che sono andato via, partendo, andando via, lasciando la base, io tutte le volte ho avuto il magone. Anche adesso.
Storie di ghiacci antartici e di subconsci sommersi in una puntata che si intitola Un ultimo respiro prima di andare.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Questa probabilmente sarebbe una puntata da ascoltare alle 10 di sera o a mezzanotte, comunque una puntata all'alba. Saluto quelli dell'alba, ovviamente. L'alba probabilmente è perfetta perché racconta storie di grande azione, racconta storie di sommozzatori, racconta storie di apneisti, quindi gente che agisce moltissimo con il proprio corpo in un elemento, tra l'altro, difficile e complicato, che ci è alieno come l'acqua, anche se in realtà non c'è così alieno come immaginiamo, e ce lo racconterà la seconda storia di oggi, raccontata da William Troubridge. Ma partiamo dalla prima. La prima storia è la storia che ci ha mandato Guido, che ora è in pensione, ma è stato un militare. È stato un sommozzatore e ci racconta una storia incredibile che ci porta davvero in un mondo pazzesco, perché è il mondo sommerso, ma è soprattutto il mondo sommerso sotto i ghiacci dell'Antartide. Lui lo ha fatto per lavoro e in questa puntata ci racconta una di quelle immersioni che sembrano davvero lunari a sentirle raccontate. Ci ha mandato anche delle foto bellissime che vi invito già ad andare a vedere sui nostri social, poi magari con lui ci faremo spiegare un pochettino meglio di cosa si tratta, che cosa sono quelle foto. E poi invece ci togliamo le bombole, cioè ci togliamo l'ossigeno che usa Guido per respirare facendo quello di lavoro, e andiamo con un apneista, andiamo a seguire il viaggio che lui fa nelle profondità marine fino a 100 metri di profondità, e seguiamo quasi metro per metro come si va verso il fondo del mare, cosa succede quando a un certo punto non serve più spingere perché si è letteralmente in caduta libera, quando si sorpassa una certa profondità, e cosa succede invece quando si risale, quando le energie ti spingono verso l'alto, quando hai bisogno del tuo corpo per tornare a respirare. È una puntata che ha a che fare, vi dicevo, con l'azione, ma anche moltissimo con la meditazione. La terza puntata di questa stagione si intitola Un ultimo respiro prima di andare. Benvenuti. Caro Matteo, ti racconto il mio lavoro in Antartide. Lo voglio fare portandoti a fare la tua prima immersione sotto i ghiacci antartici con me. Sei pronto? Il mio incarico presso il mio reparto era di coordinatore delle attività subacquee e di istruttore ai corsi. Ero in forza al Reggimento Lagunari Serenissima, la mia seconda grande famiglia, e grazie al mio lavoro di comandante di unità costiera e di subacqueo ho vissuto una delle esperienze più entusiasmanti della mia vita. Il freddo non ha ancora permesso al mare di impossessarsi della parte di mare che circonda la linea costiera dell'Antartide. Durante il cosiddetto inverno antartico, il mare intorno al continente si congela, raddoppiando la circonferenza del continente stesso, per cui abbiamo iniziato a fare immersioni dai fori nella banchisa. L'obiettivo di oggi è effettuare dei campionamenti sia del primo sedimento del fondale, ma anche la cattura di specie viventi autoctone, molluschi, invertebrati vari e ovviamente anche pesci. Nonostante le innumerevoli immersioni in tutto il mondo, è sempre una grande emozione prepararsi per un'immersione antartica. Preparo tutta l'attrezzatura e anche l'occorrente per i campionamenti. Effettuo ogni gesto con attenzione e meticolosità. Curo tutti i particolari ed è per questo motivo che qualche mio collega definisce la mia attenzione al limite del maniacale. In tanti anni di servizio e migliaia di immersioni non ho mai avuto un incidente subacqueo. Credo che sia grazie alla cura e alla perizia con il quale pianifico e preparo tutte le immersioni, sia quelle ricreative che quelle impegnative. Del resto, sono un capricorno.
Allora, io sono andato con l'incarico di comandante di unità navale perché c'è un'imbarcazione oceanografica che usa la spedizione, che serve per i campionamenti in mare. Ecco, io ero il mio primo incarico era quello di comandare questa imbarcazione per far sì che gli scienziati potessero effettuare i loro campionamenti lungo la costa antartica. La prima volta che sono andato è successo che era il 2000, uno dei due subacquei della base ha avuto un infortunio, non grave per fortuna, e quindi guardando tra le carte dei partecipanti hanno visto che io avevo le qualifiche per poter fare immersioni, anche se io immersioni sotto i ghiacci non avevo mai fatto. Da lì è partita la mia esperienza anche come subacqueo in Antartide.
Ma torniamo alla nostra immersione. Ci prepariamo ad entrare nel nostro tunnel di ghiaccio, preventivamente preparato dal personale logistico della base. Per aprire il foro sulla banchisa, dal quale effettueremo l'immersione, è stato usato uno strumento chiamato carotatore. Ed è con questo strumento, che la genialità tutta italiana ci ha messo a disposizione, che si pratica un foro nel ghiaccio marino. Il suo diametro di circa 1,5 metri è profondo quanto lo strato di banchisa, quindi generalmente è di 2,5 metri. Grazie a questo foro, che mette in comunicazione il mondo emerso con quello subacqueo, inizia la nostra avventura quotidiana sotto i ghiacci antartici. Cominciamo a respirare dal nostro erogatore, che è dotato di un liquido antigelo per evitare che il flusso d'aria crei piccoli cristalli di ghiaccio che farebbero congelare l'erogatore, compromettendo il suo funzionamento. Si scivola dentro il nostro tunnel, sotto lo strato di ghiaccio, e mi ritrovo nel buio più assoluto. Dopo una breve pausa di ambientamento al buio e al freddo, inizia la mia discesa. Improvvisamente mi sembra di volare. Gli occhi si cominciano ad abituare al buio molto lentamente. L'unico mio riferimento è la strobo lights che ho calato con un contrappeso sul fondale. Quel timido scintillio rappresenta il mio unico riferimento luminoso in quell'immenso mondo buio. Poi, a un certo punto, ecco apparire i primi massi che caratterizzano il fondale antartico. L'adrenalina è al massimo e per il momento mi aiuta a non percepire la morsa della pressione sulla mia muta stagna, ma soprattutto quella del freddo. Sono arrivato sul fondo. Ancora una volta mi rendo conto di quanto sia fantastico questo fondale. Appaiono le prime forme di vita, stelle marine di dimensioni inimmaginabili, spugne e alghe di forme e colori mai visti, pesci stranissimi che mi circondano incuriositi. Dal loro comportamento si capisce che non sono abituati alla presenza dell'uomo, addirittura si lasciano toccare. L'incarico che ho ricevuto dal ricercatore prima dell'immersione è proprio la cattura di alcuni esemplari, ma nel catturarli vivo dei sensi di colpa. La loro ingenuità è disarmante. Nel contempo so che andranno ad arricchire le conoscenze sulle specie endemiche che popolano l'Oceano Antartico. Tra queste c'è l'ormai famoso ice fish, l'unico essere vivente al mondo ad avere il sangue privo di emoglobina e quindi bianco, trasparente come l'acqua.
Sono rimasto stupito perché ho visto un'esplosione di vita incredibile. C'era di tutto, oltretutto di dimensioni mai viste, cioè veramente grandi. La cosa che mi ha stupito di più sono stati i pesci. I pesci non avevano paura di me, anzi si sono avvicinati incuriositi. La mia prima esperienza in Antartide è stata un'immersione fantastica.
Dopo mezz'ora inizio la risalita. L'unico vincolo con la superficie è la mia braga, cioè la fune di collegamento con la superficie e la luce circolare del foro da dove sono entrato poco prima. Quasi mi dispiace abbandonare quel mondo, unico nell'ambito del mondo della subacquea. Il silenzio intorno a me è assoluto, l'unico rumore è l'aria che espiro dal mio erogatore. Risalgo perché il mio manometro segna 80 bar, la riserva di aria necessaria per riemergere, ma anche perché la morsa del freddo comincia a farsi sentire. ne risentono soprattutto le estremità del mio corpo, le mani e i piedi diventano quasi insensibili, le mie labbra non le sento più già da qualche minuto, è proprio ora di risalire. Durante la risalita penso come sarebbe stato bello poter nuotare vicino a una foca o vedere sfrecciare qualche pinguino, ma per questa volta mi devo accontentare della magnificenza e particolarità delle cose viste quest'oggi. La risalita deve essere lenta e carica di attenzioni. Controllo la velocità scaricando l'aria dal GAV e dalla muta stagna. Una manovra errata potrebbe farmi rovinare sullo strato di ghiaccio che mi sovrasta. D'altra parte siamo in Antartide. Non si può lasciare nulla al caso. A 3 metri, quindi appena sotto l'apertura del foro sulla banchisa, mi fermo per qualche minuto, in modo da espellere tramite la respirazione il residuo dell'azoto disciolto nel sangue. Terminata questa operazione, entro nel tunnel di ghiaccio e riemergo in superficie dove il mio collega, Davide, incursore della Marina Militare, mi accoglie con un gran sorriso. È grazie a lui, l'uomo che mi ha tenuto la braga per tutta l'immersione, che ho potuto effettuare questa ennesima avventura sotto i ghiacci del Polo. Abbiamo comunicato per tutto il tempo attraverso dei segni convenzionali, attraverso la braga, segnali che avevamo stabilito prima dell'immersione. Davide ha rappresentato l'unica garanzia di non perdermi nel buio più assoluto, l'unico contatto con il mondo esterno, l'unico contatto con la vita dentro quel buio infinito. Per fare il nostro mestiere bisogna avere una grande fiducia e stima l'uno dell'altro, e come al solito la fiducia riposta nel collega e amico non è stata tradita. Grazie a queste persone e alla preparazione fisica e professionale che posso avere il privilegio di essere uno dei pochi uomini al mondo che si è immerso sotto i ghiacci dell'Antartide. Sono i Radiohead con cui Luca Micheli sceglie di chiudere la storia di Guido in una puntata che si intitola Un ultimo respiro prima di andare. Pronto? Ciao Guido, buongiorno.
Buongiorno Matteo, che piacere.
Che è piacere mio, come stai?
Bene, grazie. Bene.
Guido, prima di immergerci con te nelle profondità gelide dell'Antartide, ci racconti per chi, in brevissimo insomma, per chi non lo sapesse, chi sono e cosa fanno i lagunari, il reggimento nel quale sei stato e, se non ho capito male, anche durante quel periodo hai fatto queste immersioni che ci racconti?
Esatto, i lagunari è un reggimento che è la specialità più giovane dell'esercito italiano. I lagunari si occupano di attività anfibie, quindi tutto ciò che riguarda terra e mare. Noi abbiamo delle unità navali e per poter operare dal mare verso terra abbiamo degli operatori subacquei specializzati in attività appunto di ricerca di eventuali ordigni e di bonifica delle spiagge poco prima di uno sbarco. Te l'ho fatta molto breve.
Ok, senti, tu sei ancora in attività, Guido?
No, io ho quasi 62 anni, sono in pensione, essendomi arruolato molto giovane ho raggiunto i miei 42 anni di contributi, ecco. Okay. Ho lasciato la mia famiglia perché i lagunari sono stati la mia seconda famiglia, ho lasciato un pezzo di cuore ai lagunari e rimarranno per sempre nel mio cuore.
Senti, sei ancora dalle parti di Venezia, perché stanno a Venezia, no, i lagunari?
I lagunari sì, sono solo nella zona di Venezia, Venezia è provincia. Io abito sì, in provincia di Venezia, abito a Jesolo, vicino al mare, mai lontani dal mare.
Senti, veniamo allora a quel mare che ci racconti, che ci racconti nella tua storia. La prima cosa che mi viene da chiedere è una domanda tecnica stupida, ma le mute sono riscaldate?
No, assolutamente. Le mute sono delle mute ovviamente stagne, dove non viene permesso l'ingresso dell'acqua marina, e dentro ci si veste adeguatamente in modo da rimanere isolati tra quello che è il mondo esterno, quindi l'acqua fredda, e il nostro calore interno. Ovviamente questo limita molto il tempo di immersione, perché il freddo, nonostante tutto, penetra. Riesce a passare e lo percepiamo. Se, ecco, in base alla durata, siccome sono tutte immersioni in curva di sicurezza, cioè che non prevedono decompressione, quindi soste per fare la decompressione, va bene, perché al massimo si arriva a mezz'ora, 40 minuti di immersione, ecco, si esce fuori un po' freddini, ma
con una temperatura dell'acqua che è a quanti gradi?
Meno due gradi. Però uno può dire, beh, meno due gradi tutto sommato, e io sfido tutti a mettere la mano in una bacinella a meno due gradi e vediamo quanto si resiste.
Senti, ecco. Guido, che ricordi hai di quel posto là in fondo?
Io ho dei ricordi fantastici. Devo dire che io ho partecipato anche a qualche missione militare, ovviamente, e lì ho rischiato veramente, perché è un posto dove la vita dell'uomo non è assolutamente facile. Non c'è niente che noi possiamo immaginare lontanamente, è come andare su un altro pianeta. Però nonostante tutto, le sensazioni che si provano in quel posto, l'aria che si respira in quel posto, l'ambiente che si crea tra ricercatori e logistici, è così bello, è così importante che ti rimane nel cuore. Ti confesso che nonostante tutto, militare di carriera, io le prime volte, io ho fatto 6 spedizioni al Polo Sud, le prime volte quando sono andato via non sapendo se sarei mai tornato, ho avuto un nodo alla gola, anche perché il momento del distacco tra la nave che va verso la Nuova Zelanda che ci riporta indietro e la base è molto commovente, perché ci sono questi fischi della nave che saluta la base. È un momento molto toccante.
Io consiglio ai nostri ascoltatori di fare un giro, visto che ci hai mandato delle foto bellissime, Guido, di fare un giro sui nostri social, in particolar modo su Facebook, dove Anita le carica tutte. Ci sono davvero delle immagini incredibili, queste stelle marine che tu descrivi anche nel racconto, di un rosso vivissimo. E poi c'è un'immagine invece di cui ti volevo chiedere, è un'immagine in cui c'è il sole a pelo dell'orizzonte, una spianata di neve e ghiaccio, e ci sei tu, immagino che sei seduto in una posizione che è la posizione della meditazione. Tu facevi meditazione prima delle immersioni o dopo?
Allora, quella foto nello specifico è nell'entroterra antartico. Siamo a 400 km circa dalla base a mare, quindi siamo nel plateau antartico. E meditazione più che altro sono dei momenti che ho voluto scolpire nella mia mente, nel mio cuore, perché l'assoluta facevo un campo esterno con dei geologi, dei ricercatori, io e un altro collega facevamo da guida, ecco. Vedere quest'immensità, fa conto che l'Antartide c'è questa cupola di ghiaccio che ricopre l'Antartide, e oltretutto, essendo schiacciata la terra, i poli, hai una visibilità di circa 200 km. Significa che io da Roma vedo Napoli, tanto per darti un termine di paragone. Certo. Vedere la curvatura terrestre, vedere questa immensità di ghiaccio, questo scintillio del ghiaccio per terra, e questo sole all'orizzonte che non tramonta mai per 6 mesi. Sono dei momenti che io ho voluto dedicare a me stesso, dei momenti che non viviamo nella quotidianità quando guardiamo il cielo, quando guardiamo le stelle. Una volta gli antichi sì, perché avevano poca luce, avevano tempo, non avevano il cellulare. Ecco, io lì in quel momento proprio non avevo la radio con me, non avevo il telefono satellitare, e mi sono voluto regalare questo panorama incantevole. Ripeto, essere in Antartide è come andare su un altro pianeta.
Andate a vederla davvero questa foto. Noi qui raccontiamo molto spesso storie abbastanza quotidiane, insomma di vita, in cui accadono delle cose più o meno particolari, e poi raccontiamo delle storie straordinarie come quella di Guido. Purtroppo il tempo è sempre quello. Guido, io ti ringrazio moltissimo, e visto che hai, immagino, tantissime storie simili per la tua esperienza, sai dove trovarci quando vuoi raccontarcele. Noi ne siamo felici.
Matteo, per me è stato un grande piacere, e mi fa veramente un immenso piacere raccontare queste cose. E io, quando mia figlia ha fatto le elementari, le medie e le superiori, ho partecipato a degli incontri con i ragazzi, perché è giusto divulgare, è giusto far capire, è giusto descrivere questi posti meravigliosi, la nostra terra.
Grazie Guido, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie Matteo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Spot on, chord shapes in air, compress that dissonance. Si intitola Breathe In, cioè inspira questa canzone, e ora ascoltiamo che cosa ci dice Ilaria Gaspari sulla storia di Guido in una puntata che si intitola Un ultimo respiro prima di andare.
La storia di Guido è la storia di un incontro con il sublime. Questa parola particolarmente interessante perché porta in sé il senso di essere su un confine e di superare questo confine in qualche modo, arrivando oltre le possibilità percettive dell'umano. E in effetti è proprio quello che succede a lui, ed è chiaro nel momento in cui nel suo viaggio antartico si rende conto che l'occhio vede le cose, vede le distanze in una maniera molto diversa da quello che succede negli altri luoghi della Terra. Se ne rende conto nel momento in cui si immerge e sott'acqua capisce che le forme di vita che abitano quel tratto dell'oceano non sono abituate alla presenza umana, e quindi in qualche modo ha la sensazione di essere un pioniere, un precursore, un ricercatore impegnato in un'opera importantissima di cui però arriva a mettere in questione la legittimità nel momento in cui si trova in un mondo che del mondo umano conserva molto poco. E questa però è una sensazione di immersione in una grandezza maggiore, non è una sensazione angosciosa, ma di in qualche modo è la sensazione di essere parte di un tutto più grande. Anche questo trovo molto bello, questa sorta di afflato quasi un po' panteistico, cioè l'idea di essere parte di un tutto che è vivo, che è vivente e che arriva al di là delle nostre potenzialità di esseri umani. Ma tutto questo grazie al legame di fiducia che lo unisce al suo compagno, che da sopra guida l'immersione.
Matteo Caccia racconta.
Grazie a Guido oggi abbiamo potuto fare un tuffo sotto i ghiacci dell'Antartide in una puntata che si intitola Un ultimo respiro prima di andare. Ora andiamo ancora più in profondità, non solo letteralmente ma anche filosoficamente. Lo facciamo con un bellissimo TED di William Trowbridge, che è un apneista campione del mondo neozelandese. È stato il primo subacqueo ad andare più in profondità di 100 metri senza ossigeno. E quando si compie un'impresa del genere non basta ovviamente avere un fisico perfetto, bisogna avere anche una mente incredibilmente allenata. Prendete un bel respiro e state con noi. Vi ricordate com'è trattenere il respiro sott'acqua, al buio, per un periodo che sembra infinito? No? Eppure l'avete fatto tutti. Non ha avuto un vero e proprio inizio, ma è finito con la vostra nascita. Dimentichiamo di essere venuti al mondo trattenendo il respiro. Ma come sarebbe tornare indietro in quel mondo liquido e silenzioso? Rilassatevi e immaginatevi proni sulla superficie dell'oceano mentre guardate giù nel blu. Inalate un ultimo cruciale respiro. Questo respiro sarà il sistema di supporto della vostra vita per i prossimi minuti. Le braccia spingono l'acqua e vi tirano giù. E subito sentite la spinta di galleggiamento che vi spinge verso la superficie, chiedendovi: ma veramente vuoi andare? Se la risposta è sì, dovete nuotare con tutta la vostra forza. State attenti però, non usate troppa energia, perché in questa fase dell'immersione si brucia la maggior parte di ossigeno. Ok, la superficie vi lascia andare. Nel corpo i polmoni si comprimono. Questo significa che la densità media del corpo è aumentata. Quando questa densità diventa esattamente pari a quella dell'acqua, avrete raggiunto un assetto di galleggiamento neutro. Se vi fermaste qui, fluttuereste immobili per sempre. Oltre questo punto, è come lasciare alle spalle una parte di sé, la vostra storia, le vostre speranze, i vostri rimpianti, le vostre preoccupazioni. Da questo momento c'è solo il vostro io. Vi siete lasciati alle spalle il ricordo del respiro stesso, dell'essere terrestre, e continuate con questa convinzione di essere acquatici. Meno di voi stessi portate giù, più leggero è il carico. Ancora due bracciate più ampie, più lente e più facili, e adesso state andando giù per inerzia. Potete spegnere i motori. Tutti i muscoli del corpo si rilassano. Siete in caduta libera. Morireste se continuaste a farlo, ma allo stesso tempo è la parte più bella dell'immersione, quando vi sentite accettati e assorbiti dall'oceano. Adesso è buio, c'è una specie di crepuscolo, una penombra. Ma non c'è molto da vedere o da sentire qui. C'è solo il rumore sordo del vostro battito, che ha rallentato più della metà della sua frequenza a riposo.
It's so slow that there's this kind of eerie pause between the two phases of the beat. So instead of being boom boom, boom boom, boom boom, it's more of a glung, 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 glung.
C'è un traguardo, un disco bianco in profondità sul quale c'è un cartello che dovete prendere e portare in superficie come prova del vostro percorso. Ma c'è un ma. Dovete arrivarci in caduta libera, scendere convinti, senza pensare che quella sia la fine. Una creatura terrestre diventerebbe sempre più tesa e agitata man mano che discende, ma non è il vostro caso, voi siete acquatici, ricordate? Quando il disco vi sveglia da questo sogno, acchiappate la corda con una mano, prendete il cartello e il corpo fa un giro di 180 gradi. Questo potrebbe essere il momento giusto per chiedersi: perché sei qui? Perché non te ne stai in superficie? E la risposta ha a che fare proprio con la parola superficie. La malattia del nostro tempo è che viviamo sulla superficie, siamo come il fiume Platte, largo un miglio e profondo qualche centimetro. Questa cosa l'ha detto Steven Pressfield. Siamo incastrati su questo piano bidimensionale che si estende per alture, valli, sopra laghi e mari, separando il solido e il liquido, l'incomprensibile dal comprensibile, la forma dall'informe. Questo limite, questa interfaccia, è dove viviamo le nostre vite. Scendo da una montagna, nuoto attraverso un lago, magari cammino dall'altra parte per una foresta e non mi sono separato una sola volta da quel limite. In rari momenti scappiamo da questa superficie per librarci nell'aria, ma dipendiamo sempre da qualcosa di esterno al corpo, un aliante, un paracadute o degli sci su cui atterrare. L'unico altro modo in cui possiamo scappare dalla superficie è giù, sott'acqua. E il nuoto non è abbastanza perché si sta sempre sull'interfaccia, sul confine. L'apnea è l'unico sport completamente acquatico, dove si è completamente immersi nell'oceano. L'unico vero modo per evadere dalla superficie. I try to kill the song, 'cause the melody's all wrong, and there's a fever coming on. E viene fuori che sotto la superficie è un bel posto in cui stare, no? Il 95% dell'ecosistema del pianeta è lì, sott'acqua. Ci sono cavallucci marini, pesci pipistrello, polpi Dumbo, tutto quello che volete. Ma non è solo il nostro pianeta ad avere uno strato di superficie. C'è anche nelle nostre menti, separa la mente razionale cosciente dal subconscio. Noi trascorriamo la maggior parte della vita sopra questo limite, in questo ambito etereo e sciolto che è il pensiero razionale, mentre sotto c'è questo pozzo calmo e profondo del subconscio. Lì sotto c'è dell'attività, naturalmente, ma tutto succede senza la nostra consapevolezza. Non sappiamo che succede, non abbiamo mai visto il fondo, ma da lì vengono fuori delle cose. E possiamo immergerci in questo mare del subconscio proprio come fosse l'oceano fisico del nostro mondo. Non sono solo gli apneisti ad andare sotto la superficie, ma chiunque faccia meditazione, mindfulness o anche chi prende sostanze psicotrope fa escursioni sotto in quel mare immobile. A 100 metri di profondità non si può pensare alla politica, alla lavanderia o a se si è detta la cosa giusta. Tutto questo appartiene a un altro mondo che avete lasciato alle spalle, su in superficie. Si diventa coscienza pura, una di quelle cose che forse non saremo mai in grado di spiegare con la scienza.
It's an awareness of presence and presence in awareness. It's pure consciousness. It's the one thing that we may never ever be able to explain with science.
Certo, non importa quanto a fondo andiate, dovrete sempre tornare sopra. ma questa sarà la parte più fisica dell'immersione. Siete andati troppo a fondo? Quel cordone ombelicale che vi lega alla superficie lo avete tirato troppo fino a spezzarlo in due e ora non c'è abbastanza ossigeno per tornare sopra? Fermatevi. Dovete fermarvi proprio lì. Se entrate in panico, consumerete in un baleno il resto dell'ossigeno. Invece potete contare le bracciate, dare alla mente qualcosa da fare, come dareste a un bambino un ciuccio da succhiare. Di nuovo non dovete avere aspettative sul punto di arrivo, ci sono solo questa bracciata, questa battuta di gambe, questo momento. Non guardate in su, non sarete ancora in grado di vedere la superficie, e se guardate su, infrangete la posizione aerodinamica e stirate la trachea, che si è come afflosciata per la pressione negativa. Ecco la parte più delicata e pericolosa dell'immersione in apnea, quando i sommozzatori di sicurezza vengono a prendervi e vi scortano per quegli ultimi metri. La luce alla fine sta tornando e con essa la spinta di galleggiamento, cosa che vi fa avanzare di più a ogni bracciata, mentre l'aria nei polmoni si espande nuovamente. Alla fine si vede la superficie e per questi ultimi momenti vi godete la sensazione di volare attraverso il liquido. Vi state per risvegliare da quel sogno, da questo viaggio sotto le superfici, sotto le onde, sotto le turbolenze dei pensieri. State per tornare da un regno di coscienza pura. E quando lo fate, quando inalate il primo respiro, non lo fate solo in quanto umanoide terrestre che torna al proprio elemento, ma anche, allo stesso modo, come un mammifero acquatico che riemerge per immettere aria. Fate un respiro adesso. Gustatelo come fosse il primo e trattenete questa coscienza della profondità mentre tornate alla vita in superficie. Questo è il motivo per cui faccio apnea. Grazie di aver fatto questo viaggio con me. Si intitola Free Diving, lo canta Nigo. Luca Micheli non si smentisce mai quando si parla di filologia precisa ed esatta nella scelta musicale, mentre la storia che vi abbiamo raccontato e la voce che avete sentito, anche quella di William Trowbridge, che appunto è, se non l'avete capito, un apneista, e lo ha raccontato questa storia bellissima in un TED Talk che si intitola Il motivo per cui faccio apnea, un viaggio nel profondo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai Annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Siamo felici di tornare a raccontare la terza puntata, il terzo episodio del podcast che vi stiamo raccontando in maniera seriale. Sapete che, questo lo dico per chi magari fosse capitato qui per la prima volta, da un paio d'anni a questa parte noi vi raccontiamo dei podcast indipendenti, possibilmente dei podcast magari un po' nascosti che si farebbero fatica a trovare. Li editiamo, li tagliamo, li sistemiamo in chiusura di ogni puntata nostra, che non troverete in podcast, li sentite solo direttamente qui in onda, dalla radio, sull'FM, sul DAB, sulle app dove ci ascoltate. In podcast non possiamo inserirli per motivi di diritti, lo dico apertamente visto che spesso qualcuno ce lo chiede, ma vi consigliamo di andare ad ascoltarvi per intero il podcast che vi stiamo raccontando. In questo caso il podcast si chiama Mai Annoiata, lo hanno scritto ed è condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca. I due autori raccontano la storia della comunità transessuale in Italia negli anni 50, o meglio dagli anni 50 ad oggi, attraverso la vita di Marcella Di Folco. Marcella Di Folco era una transessuale, un'attività un'attivista, era un'attrice, una politica italiana, ha fatto un sacco di cose. Marcella è stata una persona che ha aiutato anche non solo le persone vicine a lei, ma anche noi, grazie alla sua storia, ha aiutato a capire che cosa significa nascere in un corpo che non si sente proprio, nascere con un'identità di genere che si sente diversa da quella che gli altri ci attribuiscono. Ebbene, oggi è, non dico facile, forse è un po' più facile capirlo per alcune persone. Negli anni 50 era un disastro, nascere transessuale era veramente complicatissimo. Ebbene, lei grazie alla sua storia ci aiuta a farlo. Attorno alla sua storia personale i due autori hanno raccolto in questo podcast e anche nel loro sito, che è maiannoiata.it, ci sono altre interviste, altre storie, insomma, puntini che messi uno vicino all'altro compongono il quadro di quegli anni.
Intanto a Firenze Romina Cecconi, che abbiamo conosciuto nel primo episodio, continua a vestirsi con abiti femminili e per questo subisce una vera e propria persecuzione da parte delle autorità. La questura infatti la bolla come socialmente pericolosa, mentre i giudici arrivano addirittura ad imporle il coprifuoco.
Dalle 7 di mattina potevo uscire e entro le 9 dovevo essere a casa. Invece io sono uscita tante volte e lì processi su processi, o c'avevo uno, c'avevo l'altro, alla fine non so quanti processi. Conclusione, poi mi hanno fatto fare la visita psichiatrica al manicomio di San Salvi, perché noi eravamo considerati malati, gli omosessuali, le persone diverse, le cose così. Erano così. Quindi c'era un'Italia molto ancora fascista.
Dopo le continue violazioni del coprifuoco, il tribunale impone a Romina una visita psichiatrica obbligatoria. Una misura avvilente che però per lei si rivela tutt'altro. Il responso dello psichiatra infatti l'aiuta in una decisione importante. Una decisione che da molto tempo Romina sa di voler prendere.
In quegli anni in Italia l'operazione di riassegnazione del sesso è una pratica di fatto sconosciuta e considerata illegale. Secondo la legge italiana, infatti, gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. E un medico che decideva di eseguire un'operazione di riassegnazione del sesso rischiava di essere condannato per mutilazione. Per farla, quindi, era necessario recarsi all'estero, in cliniche specializzate, spesso anche molto costose.
Così Romina mette da parte 750.000 lire e fissa un appuntamento a Losanna, in Svizzera. Ma gli ostacoli sul suo percorso non sono finiti. L'avvocato infatti le comunica che la procura sta pensando di prendere una misura estrema contro di lei. Una misura che ricorda i tempi bui del fascismo, il confino. E a quel punto Romina non se lo fa ripetere due volte.
Io avevo già l'appuntamento per il 19 settembre del 67. Quando io mi è venuta la voce che stavano prendendo la misura del confino, e io presi e scappai. Feci due valigie di roba, presi il treno con la carta d'identità e andai in Svizzera. E sono andata in Svizzera aspettando l'appuntamento del 19 settembre, e era, credo che sia i primi di luglio, credo, o giù, o fine giugno.
Romina vive a Losanna per 3 mesi, finché finalmente non arriva il giorno dell'operazione. Tutto procede per il meglio e senza complicazioni, ma quando torna a Firenze ad aspettarla c'è una questione rimasta in sospeso.
Telefonai all'avvocato e gli dissi: dico, avvocato, ma che cos'è questo confino? Questo, che avevo una minima idea. Ah, dice, signora, se la prendono anche fra 10 anni, dovrà andare fra 10 anni a farlo. Allora avevo bisogno di rilassarmi, di andare un po' in convalescenza, tutto questo. Io ho preso, affrontato e sono tornata in Italia. Sono tornata in Italia, poi alla fine una spiata mi hanno fermata e mi hanno dato 3 giorni di tempo per raggiungere questo paese, che non c'era nemmeno sulla carta geografica, non c'era.
Il paese in questione si chiama Volturino, 735 metri sul livello del mare, sui monti della Daunia, al confine tra Puglia e Campania. Un paesino che nel 1968 ha sì e no 3.000 abitanti, anche se la maggior parte dei giovani maschi è emigrata e vive in Germania. Un paesino dove Romina sarà costretta a passare 3 lunghissimi anni.
Per arrivarci però deve prima passare dalla questura competente, quella di Foggia.
Presento questi fogli, leggano le prime righe, dice con il romano, no? Non si deve più vestire da donna, non da fare vita onesta, c'era tutte le raccomandazioni. Sì che quando le prime righe dice lei è la moglie del signor Ceccone. Dico, no, sono io. Come? Dice, sono io, ho cambiato sesso, morti. E lì è cominciata tutta una commedia all'italiana. Che tutte, e sono rimasti tutti lì allibiti. Dice, ma come? Ma lei qui? E dico, io sono scappata, sono andata in Svizzera e ho avuto la correzione, sono diventata donna. Dice, ma a noi che ce lo dice? Io tirato giù la cerniera, ero anche senza mutande.
Arrivata nella caserma di Volturino, la scena si ripete identica. E anche se Romina è totalmente al di sopra di queste provocazioni, la mancanza di rispetto è anche qui evidente.
È solo la premessa di quella che per lei sarà una permanenza complicata, oltre che forzata. Perché se la sua presenza dava scandalo in una città di 400.000 abitanti come Firenze, è facile immaginare cosa possa succedere in un borgo di neanche 3.000 anime.
Lo scandalo perché nel paese così, poi io con la minigonna, cose lì tutte tabarrate, tutti lì. Poi non parlavano le donne con gli uomini per la strada, almeno che se non erano sposati, non usava. Io invece mi accompagnavo questo Nicola in su e giù, poi un altro, poi ci fu un altro che mi faceva il filo, no? Così si litigarono in mezzo alla piazza. Io impazzito, ho detto, oddio, ora succede un casino.
È il 1969 e Romina è confinata a Volturino ancora per 2 anni. Intanto, a 7.000 km di distanza, nel Greenwich Village di New York, un raid della polizia in un locale gay innesca 6 giorni di manifestazioni e scontri violenti. Sono i moti di Stonewall, la prima volta in cui la comunità LGBT+ decide di alzare la testa contro la repressione. In prima linea ci sono 2 giovani attiviste trans. Si chiamano Silvia Rivera e Marsha P. Johnson e stanno per diventare 2 icone del movimento per i diritti delle persone trans in tutto il mondo. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Lui è Midge Ure che canta Breathe, cioè respira, in una puntata che si chiude intitolandosi Un ultimo respiro prima di andare. Grazie ancora a tutta la redazione, grazie agli autori di Mai Annoiata, Federico Fabiani e Francesca Sciacca, che ci permettono di ascoltare. Andate ad ascoltarvi questo podcast bellissimo sul sito maiannoiata.it o sulle piattaforme che utilizzate. Grazie a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corloni, Federico Bernocchi, la squadra straordinaria che compone questo programma. Ascoltatevi il podcast di Don't Tell My Mom, se per caso so che alcuni di voi il sabato mattina durante l'estate hanno sentito in onda gli episodi di Don't Tell My Mom e ci chiedono ma che cos'è quella cosa lì? Quella lì è uno spettacolo, una serata che facciamo ogni primo lunedì del mese a Milano. Se avete voglia di ascoltarvela, andate a cercarvi il nostro podcast fatto insieme a Radio 24. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!